E siamo qui allora con Andrea Cola, ciao, ben trovato.
Ciao.
E allora Andrea Cola che abbiamo conosciuto e intervistato per il disco solista, ma stavolta parliamo, raccontiamo insomma il disco dei Sunday Morning. E tu nei Sunday Morning sei la voce, chitarra e tastiere, fuori il vostro quarto album sulla lunga distanza. Ecco, un disco sognante ma che sa essere anche composto e tradizionale. Da dove inizia questo disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma guarda, per quello che riguarda la prima canzone ti direi che, vabbè, all'interno del disco ci sono almeno un paio di brani che vengono da delle sessioni che avevamo fatto l'anno precedente per una specie di EP che poi in realtà non abbiamo pubblicato, che sono Lovers and Tramps e Prove It. Però diciamo che sono entrate a far parte successivamente del disco, anche se sono quelle che cronologicamente sono state fatte prima. Però diciamo che il cuore del disco sta nei brani, diciamo, più folk, più americani, come If I Go, Broken Arms. Diciamo che quelli sono i primi brani che io perlomeno ho scritto perché dovuti anche all'esperienza che ho avuto negli Stati Uniti, a New Orleans, lavorando per un certo periodo di tempo in questo studio che si chiama Esplanade. Mm-hmm. E avendo avuto anche la possibilità di lavorare a fianco per una decina di giorni con Daniel Lanois, che in realtà è sempre stato un mio mito, è stata un'occasione che è capitata lì per caso durante la mia permanenza, non sapevo sarebbe accaduto, però lui in realtà è molto legato a quella città, quindi ha vari dischi lì dentro, ha fatto due di Bob Dylan, Time Out of Mind e Oh Mercy, sì, e i Neville Brothers, eccetera. E diciamo che almeno metà dei brani sono stati scritti già in quel periodo lì, cioè diciamo la primavera scorsa. Poi quando siamo rientrati in studio io ho portato dentro tutto questo bagaglio e diciamo Broken Arms, If I Go, insomma, se devo valutare, e Waste My Time sono quei brani che mi sono portato dietro dall'America, ecco. Quali sono i primi?
Benissimo, ecco, parlando sì del modo di scrivere e comporre di Sunday Morning, in questi anni cosa avete lasciato indietro e cosa avete tenuto?
Come approccio alla scrittura?
Esatto.
Beh, diciamo che per tanti motivi, come dire, non abbiamo più l'opportunità di essere continuamente in sala prove come magari poteva capitare quando eravamo più ragazzini. E per cui in questo momento, negli ultimi anni, condensiamo magari in più giorni al mese e ci troviamo in quella maniera, per cui non hai più tantissimo tempo per arrangiare e scrivere a livello di gruppo, e quindi è molto più comodo che magari chi porta un brano lo porta più o meno strutturato e poi ci si lavora insieme. Forse rispetto, però qui vado veramente indietro rispetto ai primi tempi, ai primi dischi, i primi due dischi, e diciamo che riusciamo a fare più cose in meno tempo, ma e non è un difetto, insomma, anche perché volevamo cambiare approccio, è tutto un po' più meditato, più strutturato, più consapevole.
Ecco.
Abbiamo abbandonato anche la registrazione in presa diretta, che era una cosa che facevamo sempre, cioè registrare tutti insieme in studio e poi solo incidere la voce successivamente, e adesso lavoriamo in maniera più organica sull'arrangiamento del brano, però diciamo meno in sala prove ma più da un punto di vista di studio, perché poi noi abbiamo lo studio nostro, per cui abbiamo anche la possibilità di poter perdere il tempo in quello, insomma.
Ecco, bene. Il disco inizia quasi sonnecchiante, diciamo, con questa melodia del basso che sembra fischiettare le parole della voce, della parte vocale, insomma. Come è venuto fuori If I Go?
Il If I Go in realtà viene fuori da un riff estremamente folk blues che avevo già fatto con la coloratura aperta in soul, che è una coloratura in realtà estremamente usata soprattutto in quell'ambito lì, e che ho scoperto, o meglio, ho approfondito di più quando sono stato appunto a New Orleans, e quello è uno di quei brani che ho scritto in quel periodo lì, in questo appartamento sfitto che occupavo durante la mia permanenza, e è molto larga, per così dire, molto spaziosa già. Poi quando lo siamo andati a arrangiare, Jacopo, che è il bassista, ha costruito questa armonia che in realtà si incastrava col mio giro di chitarra, e siamo andati un po' per sottrazione a un certo punto. Abbiamo eliminato la chitarra, abbiamo costruito, Federico ha costruito questo shuffle di batteria molto bello, che è un po' figlio del primo brano di Emmylou Harris del disco di Wrecking Ball, Where Will I Be, che è prodotto appunto da Daniel Lanois. Insomma quello era un po' la mia fissa in quel momento lì, stavo veramente cercando un attimo, stavo approfondendo tantissimo quell'approccio produttivo lì, e siamo andati in sottrazione, quindi togliendo, in realtà è rimasto questo giro di basso che era molto, che inizialmente era un'armonia, ma poi è diventata la parte portante del brano, insomma.
Ecco, bene. Poi c'è Power, che è la chitarra acustica che apre il pezzo, la batteria dritta, per farci immergere poi in questi colori blu velluto della voce. Insomma, seguire un proprio desiderio affrontando gli ostacoli, ma poi insomma, sentendosi bene. Come l'avete composta?
Sempre da quell'esperienza lì, è sempre un giro, sempre in soul. Beh, diciamo però questo qui è un brano che come dire, è più legato alla tradizione americana rock, sul versante War on Drugs, se proprio dovessi fare dei riferimenti di questo tipo. In realtà quello è uno di quei brani dove di base l'idea dell'arrangiamento era già ben stabilita fin da subito, e quindi è stato scritto, diciamo, da me, però poi è stato arrangiato tutti insieme. E sì, il testo, guarda, sui testi faccio un po' fatica a parlare, perché soprattutto in questo disco ho cercato di limitare al massimo l'incursione della mente, cioè
cercato di essere astratto, diciamo.
Sì, sul controllo del testo, cioè mi interessava, in realtà ho tenuto tantissimo le fonetiche, sì, che erano poi nelle versioni demo, quando poi ho scritto il brano, che non hai il testo, ma magari intanto fai una linea vocale e la fai con delle A o delle consonanti ritmiche in un certo modo, ritmiche e melodiche, a volte poi quando vai a costruire il testo, perché per dargli un significato vai a forzare questo tipo di cosa, e invece io mi sono reso conto che in realtà quel tipo di musicalità lì è anche molto, molto, molto subconscia, in realtà funziona molto di più, quindi sul significato del testo è molto astratto, ecco, come dicevi, sì, tu, quindi non saprei neanche darti tante indicazioni, ecco. Mi interessava che suonasse bene.
Perfetto. Insomma, queste vallate che si vedono all'orizzonte con Waste My Time, insomma il senso di spazio e queste note lunghe, il cantato che sembra urlare ma incentrandosi su se stesso, aumentando la profondità, come è venuta fuori?
Non saprei, l'idea è sempre quella, ci interessava molto perché sai, noi avendo il nostro studio e io occupandomi anche della parte produttiva, cioè della parte tecnica, del lato tecnico della cosa, in realtà ogni disco dei Sunday non è soltanto un passo da un punto di vista interno e organico alla band per quello che riguarda la musica, ma diventa anche una sfida anche sulla produzione, sui suoni, capito? E a me interessava molto quel tipo di mondo che avevo visto là, ho approfondito tanto l'utilizzo delle basse frequenze, l'utilizzo dello spazio, diciamo, chiamiamoli così, i bassi BPM, cioè i brani un po' più lenti, questo senso di spazialità mi interessava moltissimo, quindi è stata una cosa che anche consciamente e inconsciamente si è poi trasferita anche a tutto il resto, anche ai brani e alla produzione, quindi insomma è stato tutto un insieme di cose, cioè,
certo. Poi sì, c'è
una ricerca di spazi aperti, ecco.
Bene. Poi abbiamo Lovers and Trumps, una storia d'amore con le sue sfaccettature che fanno cambiare anche la voce nel finale, che si sfoga insomma per il suo dolore, come l'hai composta?
Sì, no, non la definirei una canzone, anzi in realtà è un po' il contrario, perché Lovers and Trumps, ecco, questa è una Lovers and Trumps è Prurit, appunto, che vengono da sessioni più vecchie, anche su quella Lovers and Trumps l'abbiamo riregistrata. E in realtà lì, ecco, c'era un'attenzione un po' diversa ai testi, e Lovers and Trumps in realtà parla di uno che fa fatica proprio a mantenere una sorta di relazione, non è una canzone d'amore, anzi è una canzone che parla di qualcuno che poi fondamentalmente scappa continuamente, e adesso non mi interessa.
Sì, una storia d'amore con le sue sfaccettature, insomma, che poi possono essere anche
cioè è una canzone di non amore fondamentalmente, sì. Di non essere cioè di viversi un po' il momento, che poi in realtà è molto come dire, molto romantico da un certo punto di vista, però allo stesso tempo è anche molto comodo e molto, a un certo punto poi basta, ecco. Quelle sono state scritte, quella è stata scritta un paio d'anni prima, no, un annetto prima, e non saprei, è un singolino, ci piace molto il brano.
Va bene,
non
poi
particolare
ok, poi abbiamo Can't Stand Still, se la canzone più vigorosa del disco,
sì,
entra subito,
sì,
in testa con questo piglio di disperato emozionale che coinvolge.
Sì, Can't Stand Still, beh sì, è un brano, anche quello viene da quel mondo lì di New Orleans, cioè dal mondo almeno quello che ho visto io, perché poi New Orleans è tutta un'altra cosa. E sì, è un brano che diciamo che si rispecchia molto di più certi tipi di influenze, tipo Cartwile, mm-hmm, o cose del genere, molto abbastanza terreno, molto terreno, poco ambientale, però anche lì era per noi una cosa, ecco, in questo disco abbiamo cercato poi, ripeto, di trovare una nostra dimensione nuova, molto più folk, perché poi in fondo anche Scherzo e Stile è il lotto più rock del disco, però poi in realtà è folk, e
sì.
Lì c'è una bellissima batteria di Federico, e l'ho scritta io anche quella, però poi in realtà parla, non saprei neanche, cioè sui testi faccio fatica, guarda.
Va bene, sì. E poi abbiamo Wu Wang, una ninina nanna da canticchiare a se stessi per,
sì,
far sparire le brutture della giornata con queste melodie fiabesche.
Sì, quello è il brano che ha scritto Luca, che è l'altro chitarrista, e lo canta lui. E, il testo in realtà è estremamente non negativo, però poco speranzoso, perché in fondo dice che ci sbagliavamo su tutto, anche sul punk, e quindi è un brano che sì, è bello il contrasto tra questa melodia, questo approccio molto dolce, molto, molto calmo e romantico, è un testo che in realtà è piuttosto, diciamo, disilluso, ecco.
Certo. Ecco, allora, il disco dove e come è stato registrato?
Beh, il disco è stato registrato da me agli Stonebridge Studio, che sono il mio barra nostro studio, cioè nasce come nostra sala prove, poi negli anni si è evoluto ed è diventato poi lo studio dove io attualmente registro anche altre band e anche altri artisti, e
okay.
È stato fatto durante l'inverno scorso, tra, in realtà in molto poco tempo, tra ottobre e novembre, l'ho mixato poi a fine dicembre, ed è stato registrato in realtà in maniera diversa rispetto agli altri dischi, cioè facevamo noi le nostre sessioni di prove, poi diciamo che registravamo la batteria e poi lavoravamo più in regia, cioè più ognuno di fronte al mixer con il proprio strumento, rispetto a tutti insieme in sala ripresa a fare tutte le take insieme, perché diciamo che mi interessava molto più che l'emotività della, del, che apprezzo tantissimo, dell'energia che si sprigiona e delle dinamiche che si sprigionano di una band come la nostra, che poi suona da 20 anni insieme, registrando insieme, mi interessava però di più un buon controllo sul suono, ecco.
Ecco, bene. Ma ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate o che insomma hanno avuto, diciamo, un cambiamento radicale da come erano a come poi le avete registrate?
Ma sempre. questo è la maledizione continua che hanno tutti, credo. No. Beh, sì, diciamo che forse per fare... Sì. Waste My Time ha almeno 3 o 4 altri arrangiamenti prima di essere stato riportato poi come era in realtà nel demo originale. Waste My Time è stata lavorata tantissimo prima di a volte ti si accorge, uno lo porta a un demo e magari ci fa anche poco affidamento, poi si butta a fare le prove, ci si butta tutti a suonare su questa cosa e piano piano ti inizi a rendere conto che le cose non funzionano, non sai inizialmente per quale motivo, poi ti rendi conto che in realtà il demo aveva quel tipo di energia, di giustezza, se vogliamo dire, di approccio emotivo, sì. E allora torni indietro e cerchi di lavorare molto. Forse Waste My Time è stato il brano che ha richiesto più... Beh, Prove It in realtà, l'ultimo brano, l'avevamo già provato a fare in Let It Burn, che è il nostro disco prima, e in maniera completamente diversa, e poi ha trovato la sua veste giusta adesso. If I Go ci abbiamo messo un pochino, però If I Go più che altro perché abbiamo trovato la quadra, non abbiamo tanti diversi arrangiamenti, ecco.
Ok, allora la copertina chi l'ha curata? La copertina
è di Marcella Magalotti, che ha curato anche la grafica delle nostre magliette, eccetera eccetera, il retro copertina, le foto interne sono di Andrea Fiumana, uh-huh. La foto interna dove siamo tutti insieme, tutti e quattro vicini, e alcuni invece sono sempre di Marcella, quelle con il microfono e la chitarra, uh-huh. e basta, lei in realtà è la mia ragazza,
ah,
e poi
ecco.
è una fotografa bravissima, e che ha lavorato a Milano per tanto, poi soprattutto nel campo della moda, però poi in realtà è anche molto brava a cogliere lo spirito, perché quella copertina per me è perfetta,
sì.
Rispetto al contenuto del disco, che è fondamentale, ecco.
Okay.
È riuscita a capire bene qual era.
Perfetto, avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Beh sì, adesso siamo, va in onda oggi questa intervista,
sì.
siamo in realtà un po' presto, nel senso che partiamo dal 1° dicembre al mattatoio di Carpi,
mm-hmm.
Poi ci spostiamo tutto verso la fine di dicembre, saremo tra Santo Stefano e Capodanno, saremo ad Alessandria, saremo al Circolo I Boy, saremo ovviamente al Bronson a suonare grazie a VPM Concerti, però diciamo insomma comunque chi voglia seguire un attimo la questione può benissimo andare a vedere sulla nostra pagina Instagram Sunday Morning The Band oppure su Facebook.
Ecco, per avere l'album anche così insomma andare...
Per avere l'album assolutamente, ovviamente oltre ai nostri concerti si può andare sulla pagina Bandcamp di Bronson Recordings oppure sul sito di Bronson Recordings, ancora meglio, oppure anche sulla nostra pagina, e da lì ci sono tutti i riferimenti. Comunque si può acquistare da Bandcamp, si può acquistare da iTunes eventualmente, si può acquistare da Amazon, in tutti i formati possibili, vinile, CD o digitale.
Ecco, perfetto. Ultima domanda, come è venuta la collaborazione con Bronson Records, che ha prodotto il disco?
Bronson Records è già il secondo disco che si produce, diciamo che noi non siamo sconosciuti gli uni agli altri, perché poi siamo anche vicini,
mm-hmm.
Bronson è qui a Ravenna, noi siamo del Cesenate, per così dire, era poi un luogo culto, è sempre stato un luogo culto e fisso per i concerti in realtà in tutto il panorama italiano, anche se si trova qua. E beh, lui aveva già una piccola, cioè aveva già l'etichetta con la quale magari pubblicava qualcosa di inerente magari a qualche performance live di qualche artista straniero che veniva, e poi ha deciso di
ampliarsi
ancora di più.
Infatti all'inizio faceva proprio pochissime cose, invece poi ha cominciato.
Ci siamo noi, ci siamo quest'altra band bravissima che si chiama Clever Square, mm-hmm. e che credo che abbiate fatto
anche, sì, anche loro sono
un'intervista a loro e basta. È un'ottima, Chris è bravissimo, ci dà una grossissima mano. Non è facile per una band come la nostra, anche come i Clever Square, insomma, cantare in inglese in questo momento in Italia non è propriamente la cosa più intelligente da fare, però insomma
si va avanti.
Crediamo. Sì.
Va benissimo, Andrea, io ti ringrazio, è sempre un piacere. Insomma, buona musica.
Grazie, altrettanto. Grazie a voi.
Alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao.